piccola casa editrice milanese, il cui editore è Marco Filopat, che forse qualcuno di voi conoscerà perché è famoso per aver pubblicato il libro La Banda Bellini, che racconta la storia di una banda antifascista famosissima a Milano negli anni 70, e per aver pubblicato altri libri sulla storia del primo punk milanese, quando insomma già dopo il 77 nascevano i primi circoli punk anarchici nella città di Milano. E questo libro ha una storia abbastanza semplice, insomma, sono una serie di racconti che, come si dice in questi casi, io avevo nel cassetto, che avevo nel cassetto alcuni da tantissimi anni, 10-15 anni, altri più brevi, che molto semplicemente ho spedito a un po' di case editrici, così, mezzo postale, senza chissà quali giri strani. Loro, l'agenzia X, sono piaciuti questi racconti, quella che era un po' la bozza di questi racconti, la loro base, insomma. Poi, su questa base ci abbiamo lavorato insieme per un annetto per elaborarli meglio, affinarli, affinché non fossero solo un buttati lì di getto, insomma, no? Solo racconti arrabbiati, come un po' sottolinea il titolo, che è Non dimenticare la rabbia. E alla fine, dopo un anno di lavoro, di rielaborazione di scrittura, è andato in stampa questo libro, e che l'ho presentato, insomma, a Roma. Io, innanzitutto, al Centro Sociale Macchia Rossa di Magliana, di cui faccio parte da tanti anni, poi in altri posti a Roma, e lo sto portando un po' in giro per l'Italia, sempre all'interno di centri sociali, info shop, librerie alternative, spazi, insomma, posti di questo tipo. E questi racconti, che ovviamente sono racconti di finzione, che però sono ispirati a fatti di cronaca oppure piccoli fatti storici, perché insomma alcuni sono passati più di 25 anni, e anche la storia ufficiale ormai dice che dopo 20 anni non è più cronaca, ma le cose entrano dentro la storia, insomma. Anche la storia quella accademica delle università si è convertita a questo tipo di logica, e narrano esperienze diverse, insomma, narrano con protagonisti diversi, alcuni anche opposti fra di loro. Insomma, si passa dal militante autonomo del centro sociale fino a un brigadiere dell'arma dei carabinieri, per cui le distanze sono abbastanza nette, e raccontano esperienze diverse. Il o i diversi protagonisti o protagonisti raccontano storie di stadio, quindi alcuni racconti narrano degli episodi specifici di quella che era la curva sud della Roma, in particolare gruppo, insomma, che è stato il più famoso, che era il comando ultra curva sud, e lo raccontano in un momento di sconfitta, decadimento, disillusione anche da parte degli stessi protagonisti, e di come a questa sconfitta nasce un nuovo movimento ultras all'interno delle curve, che per chi l'ha vissuto, l'ha studiato, oppure l'ha solo un po' magari sentito dire in televisione, in giornali, racconta come sul finire degli anni 80 le curve si siano non solo politicizzate sempre di più a destra, come è avvenuto poi purtroppo, insomma, in generale per tutta l'Italia, insomma, ma di come non si sono limitate a politicizzarsi a destra, ma si sono la grande maggioranza, insomma, questo è il mio discorso ovviamente generico, si sono trasformate sempre in più in piccole bande di criminalità pura, insomma, non solo politica. In particolare, qui lo racconta per quanto riguarda quella che è la curva sud della Roma e i gruppi che si sono susseguiti dopo il disfacimento del comando ultra curva sud. Allo stesso tempo, poi il protagonista e i protagonisti raccontano pure esperienze diverse che si intrecciano fra quella che è la curva, che a Roma si dice sempre un po' è lo specchio della città, e sicuramente in parte è vero, in parte è pure un'affermazione abbastanza retorica, e non comprensiva, per fortuna, di quella che è tutta la città, altrimenti sarebbe veramente nefasta la situazione. E racconto che i protagonisti comunque si intrecciano in storie di periferia o storie anche più politiche, nel senso di presa di coscienza sociale, politica, di partecipazione ai conflitti, alle diverse lotte che si esprimono in quello che è un po' un decennio, insomma, perché questi racconti partono dall'89 e finiscono al 99, non esattamente in ordine cronologico, però la mia volontà è stata quella di raccontare un decennio su cui, che ovviamente io ho vissuto in maniera abbastanza forte, stati gli anni della scuola, università, dell'esperienza al centro sociale. Un decennio che a mio avviso, ne parlavamo molto ieri sera a Bologna, mi permetto di ricordare delle cose, è stato un po' raccontato poco. Gli anni 70 sono stati raccontati all'infinito, insomma, dalla storia ufficiale o dalla storiografia militante, dal cinema, dalla fiction, dai fumetti, dalla narrativa, sono stati raccontati tantissimo, insomma, poi uno può essere soddisfatto o meno di come siano stati raccontati, è sempre difficile raccontare un decennio e i punti di vista sono sempre diversi. Anche gli anni 80 sono stati raccontati molto, moltissimo. A un certo punto, dal 99 in poi, quando, insomma, sicuramente chi si ricorda Seattle, la nascita del popolo di Seattle, come lo battezzarono i media, insomma, non furono certo i protagonisti di quelle giornate di conflitto ad chiamarsi popolo di Seattle, però poi questa cosa è rimasta, insomma, quando tutti i giornali del mondo ti chiamano popolo di Seattle è difficile cambiarti nome. E poi quello che c'è stato da noi, insomma, Genova in particolare, i movimenti successivi hanno permesso che gli anni dal 99 a oggi, ormai sono 10 anni, sono stati raccontati molto, insomma, sia dalla narrativa che alcuni libri di storia, anche dai fumetti, insomma, uno per tutti il fumetto sulla Diaz o altre vicende che sono avvenute in questi anni. Per quella che è la mia esperienza, che ovviamente è un'esperienza parziale e non complessiva, gli anni 90 sono stati un po' dimenticati, eppure per come l'ho vissuto io e come l'ho vissuto io ovviamente a Roma, sono stati anni comunque di rabbia, di conflitto, di esperienze, di sconfitte. E questi racconti, i protagonisti cercano di raccontare questi anni da punti di vista diversi. Poi, se leggerete, insomma, il libro, vedete che ci sono anche racconti che si ispirano veramente poco alla realtà, insomma, sconfinano quasi nella fantapolitica, insomma. In particolare uno che si intitola Bandiera rossa sul Quirinale, che narra di una situazione che ovviamente non è mai avvenuta. E chissà se avverrà, insomma, abbastanza improbabile per come siamo messi adesso, però racconta di questo. E quindi c'era la volontà da parte mia di raccontare, ovviamente, come succede, di andare oltre poi l'esperienza personale. Per scrivere questi racconti ho fatto un po' di chiacchierate o interviste a amici, amiche, compagni, compagne che hanno vissuto quegli anni o che hanno vissuto alcune esperienze insieme a me oppure l'hanno vissute da tutt'altri punti di vista, lontani, che però ne conservano ovviamente una loro memoria che non sta o ci sta pochissimo, insomma, nero su bianco. Ecco, in qualche misura cercano a raccontare pure le esperienze dei centri sociali che un pochino è stata raccontata, c'è cioè qualche saggio che è uscito in quegli anni, insomma, sicuramente il più famoso che mi viene in mente è quello di Daniele Farina del Leoncavallo, perché c'è una storia di 30 anni da raccontare là sopra, ma poi, come spesso succede, si riesce ad autoraccontarsi poco, se non magari a volte in maniera retorica o poco comunicativa. Spero di non essere incappato anch'io in questa trappola, poi ognuno lo saprà. Non lo so, se qualcuno vuole fare domande, se no posso pure continuare così, però magari diventa un monologo noioso, non so.
Allora, non voglio il ghiaccio
da questo punto. Grazie.
Allora, credo che tu abbia perfettamente ragione, credo che gli anni 90 siano pochi poco raccontati, e credo che, non dico a breve, ma credo che nei prossimi 10 anni dovranno essere rivalutati come gli anni 70, perché credo che gli anni 90 hanno rappresentato un passaggio culturale importante, sia dal punto di vista politico e sociale, della trasformazione che inizia all'inizio degli anni 80, come tu bene facevi notare, e credo che poi rivalutare tutto quello che è stato poi proprio la transizione di quei 10 anni che ha portato alla nascita del popolo di Seattle, eccetera, è la risoluzione al popolo di Seattle e che ha portato appunto ai giovani negozi. Quindi valutare i passaggi culturali degli anni 90, perché è una generazione che esce nuova, tra virgolette, ma comunque non è figlia degli anni 80, quindi un craxismo dilagante per esempio nel nostro paese, che però ne ha presi anche i riflessi di questo modo di concepire, insomma, la politica e comunque la cultura in Italia. Ma voglio tornare fondamentalmente alla questione degli ultras, e visto che è un libro che entra dentro all'interno proprio del ragionamento dei cambiamenti, quindi il passaggio anche della politizzazione tra i gruppi ultras di destra e sinistra, è cosa fondamentalmente, parlo da uno che fondamentalmente di calcio di ultras ne capisce praticamente assolutamente nulla, mi è sempre interessato più come fenomeno sociale di aggregazione in un momento in cui l'aggregazione è stata abbastanza difficile, no? Parlo del ventennio 80-90. Ora, qual è la differenza fondamentale che ha portato e quale riflesso sociale anche nell'attività politica nel paese ha portato alla trasformazione dei gruppi ultras da destra alla sinistra, e quali sono le caratteristiche fondamentali che contraddistinguono le due aggregazioni giovanili, perché fondamentalmente è un movimento giovanile.
Guarda, ovviamente io parto dall'esperienza di Roma, insomma, potrei dire a linee generiche, generali, quello che è successo in Italia, però ne ho conoscenza, se vuoi, indiretta, per cui sicuramente parto da Roma. Quello che è successo a Roma è che in particolare nell'87, quello che era il comando ultra Curva Sud, il gruppo da 10 anni era il gruppo più importante della Curva Sud, con un'aggregazione di migliaia di persone, pur esistendo altri gruppi importanti e storici all'interno della curva, comunque il CUX era riconosciuto da tutti come il gruppo principale organizzatore del tifo, dell'aggregazione, delle trasferte, e veniva da una storia decennale molto forte. Nell'87 succede che il CUX si spacca a metà, perché viene acquistato un giocatore, Manfredonia, che era un ex giocatore della Lazio e della Juventus. C'è una spaccatura fra chi vuole accettare il suo acquisto e chi lo contesta, e la spaccatura di quello che era il gruppo più importante della curva, che era ufficialmente un gruppo apolitico, non faceva politica in curva, se non i primissimi anni 77, 78, 79, quando la sinistra di movimento in tutte le sue sfaccettature a Roma era forte e presente, lo era ovviamente anche all'interno della curva, nel senso c'erano non compagni generici, erano veri e propri spezzoni di militanti che andavano in curva e facevano politica, volantinavano, facevano riunioni ed erano presenti all'interno del comando ultra. Poi negli anni 80, col riflusso generale che c'è stato, il CUX è diventato sempre più un gruppo apolitico sostanzialmente, che non vuol dire che i suoi componenti, sia la parte più militante, non fossero di sinistra. La maggior parte era così, venivano le esperienze del movimento del 77, frequentavano i nascenti centri sociali, quello che restava dei collettivi nei quartieri, però non erano militanti all'interno della curva, insomma. E all'interno del CUX c'erano elementi di destra, c'erano fin dalla sua fondazione alcuni elementi di destra, che non erano esattamente militanti, non erano gravitanti a quello che è stato il terrorismo nero che nella seconda metà degli anni 70 a Roma ha fatto un sacco di morti e di feriti, per cui erano in qualche misura tollerati per un equilibrio che c'era all'interno del gruppo, all'interno della curva, mentre con altri gruppi, come magari erano i boys della Roma, l'equilibrio era sempre estremamente precario, perché erano un gruppo dichiaratamente fascista, per cui ogni tanto succedeva, non tutte le domeniche, però ogni tanto succedeva che c'erano specie di rese dei conti, insomma, all'interno della curva. Tornando all'87, quando si spacca il gruppo, qualche misura l'autorità che il Cooks aveva all'interno della curva viene meno, e i gruppetti di destra che preesistevano oppure erano nascenti, perché quell'anno a Roma l'87 e gli anni successivi sono gli anni in cui la destra nazista in città si rifà prepotente con la nascita del movimento politico di Boccacci, tristemente famoso, con la nascita di Meridiano Zero, un'altra organizzazione neonazista tristemente famoso, con il ritornare sulla scena politica di gente come Adriano Tilger, Franco Freda, che dopo 8-10 anni di silenzio, perché insomma c'era stato ovviamente il processo contro Inara a terza posizione che aveva decimato l'estrema destra romana, la gente era scappata a Londra, a Madrid e via dicendo, alla fine degli anni 80 questi personaggi si rimettono in gioco, e si rimettono in gioco all'interno della curva sud, e all'interno della curva sud ricominciano a tessere un po' la loro tela, che è fatta da un lato di attività politica paraistituzionale, o più, se vuoi, più organizzativista, e dall'altra con le attività criminali che le ha sempre contraddistinte, per cui riorganizzano batterie di rapinatori, riorganizzano il giro della cocaina, dei traffici che hanno sempre avuto in mano. Nell'89 c'è il primo rave a Roma che, contrariamente a quello che si pensa, fu organizzato da un gruppo di nazisti legati a movimento politico, non era in mano a compagni o a politici, era in mano a loro, perché avevano in mano il giro della cocaina, stupefacenti vari, quello era un indotto finanziario enorme. In questo modo del Cooks loro si organizzano e iniziano a spostare a destra l'intera curva, e lo iniziano a fare successivamente parallelamente con anche l'appoggio della società. Questo avviene nel 91-92 con il presidente Ciarrapico, storico fascista romano, palazzinaro, editore, uno che ha finanziato direttamente i gruppi dell'estrema destra della curva sud, i Boys in particolare, ma anche i piccoli gruppi che erano nati allora come Opposta Fazione, che è stato famosissimo in quegli anni perché era forse il gruppo più agguerrito della curva, che paradossalmente era nato anch'esso come, anzi, era un gruppo, il fondatore di questo gruppo era uno di sinistra, per esempio, che aveva sempre frequentato i compagni e ha fondato questo gruppo come un gruppo apolitico, non voleva, insomma, politicizzarlo in alcun modo. È stato messo in minoranza presto da un manipolo dei nazisti, e Opposta Fazione è diventato famoso in tutta Italia come un gruppo nazista. Non era così, insomma, le origini e l'intento di chi l'aveva fondato, insomma, si richiamava più a un concetto ultras di non prendere i soldi dalla società, di non avere i biglietti gratis, di essere liberi di contestare la società o la squadra quando le cose non andavano bene, e già allora nell'89 si richiamava a concetti che poi hanno dilagato negli anni 90, è stati quelli di contro il calcio moderno, il calcio di Sky, il calcio dei seggiolini, dei biglietti numerati e via dicendo. La mia è una lettura parziale, ovviamente, però qualche misura penso che lo spostamento a destra della curva è stato determinato un po' dal crollo del Cooks, cioè, c'erano tantissimi ultra del comando poi fuoriusciti, giovanissimi come me all'epoca, quindi 15 anni, 16 anni, 17 anni, che erano compagni, frequentavano i collettivi autonomi studenteschi, occupazione scuola, queste cose qui, e che, sedotti dal culto della violenza, delle rapine, la cocaina facile, i soldi facili, sono passati 6 mesi da una parte all'altra, da una bandiera all'altra, con una velocità incredibile, insomma, e fummo veramente pochi a resistere a queste sirene, tant'è che, insomma, fummo isolati e sconfitti. senza la possibilità di appello, poi negli anni le cose sono peggiorate.
Io vorrei intervenire per dire che la presentazione di questo libro, come collettivo, diciamo, a Modena, secondo me è veramente un'occasione molto interessante, perché dato che io sono, insomma, anche per questione di età, ho seguito tutto l'intrecciarsi del mondo della curva con il destino del centro sociale, degli spazi sociali, eccetera, mi viene da dire che mi viene da raccontare alcune cose, insomma, nel senso che negli anni 90 c'era un centro sociale qua a Modena, era nato un centro sociale che, all'interno del quale in realtà fin dall'inizio qualcuno della curva era interno, ma forse il vero e proprio avvicinamento tra il centro sociale e la curva avviene dopo che alcuni bolognesi erano venuti a fare uno scontro. Il centro sociale era ubicato di fronte allo stadio, un gruppo di bolognesi decidono di venire a Modena per fare un numero, di solito si viene definito, e lì ci fu in realtà alcuni di noi che erano lì per difendere lo spazio sociale, gli ultras che erano lì per questo. Perché sapevano che c'era questa possibilità e in effetti si sviluppò una situazione di scontro, di conflitto, eccetera. Da lì però, diciamo, fu anche forse l'occasione per infittire i rapporti tra la curva e il centro sociale, tant'è che dopo un po' di tempo nacque quella che diventò la Colonna Autonoma, si chiamava all'epoca, cioè, quindi era un gruppo, un collettivo che si era unificato soprattutto da valori antifascisti, perché era anche il periodo in cui negli stadi cominciavano ad esserci cori contro i neri, quindi c'era contro, no? Quando c'erano diverse da scimmie, quando c'era un giocatore africano, cioè nero in particolare, e tutta una serie di fenomeni di cui in questo gruppo di compagni, perché comunque la tradizione della curva del Modena è una tradizione chiaramente di sinistra, insomma c'è il Che Guevara all'interno della sciarpa. E comunque diversi delle persone proprio fisicamente che hanno dato vita alle brigate gialloblu erano dei compagni, erano delle persone che rivendicavano questo passato, anche se, come giustamente dicevi prima, in realtà la compresenza di persone di destra e di sinistra, di diverso orientamento all'interno delle curve, è una cosa, tra virgolette, normale, cioè nel senso, da quello che ne capisco, usuale, in quanto all'interno dei valori di anche solidarietà, nel senso che sicuramente, secondo me, la curva di interessante come fenomeno ha che, non so, effettivamente, a parte che riunisce le più diverse categorie sociali, cioè dall'avvocato, dall'assicuratore, a quello che effettivamente non ha i soldi per sbarcare il lunario e che però magari trova negli altri il momento per, cioè c'è sempre qualcuno che ti aiuta se vuoi andare a fare il tifo per la tua squadra, in modo sostanziale, c'è questa forma di solidarietà vera tra le persone, di senso anche di forza quando si sta insieme, di poter sfidare la polizia, di poter essere qualcosa che in qualche modo sfugge alle regole normali. E vabbè, non la tengo lunghissima perché sennò. Però ecco, per dire, il collettivo, un pezzo del collettivo, un pezzo grosso del collettivo che poi ha dato vita al collettivo autonomo modenese, che è una delle parti di quel gruppo che ha dato vita all'ultima esperienza di centro sociale, che è durata fino all'inizio di quest'anno, un mese e mezzo. Proviene, una buona parte di questo gruppo proviene esattamente dall'esperienza della curva, perché comunque alla fine, nonostante ci fosse stato, l'esperienza precedente fosse terminata sostanzialmente, all'interno della curva è rimasto vivo, grazie sempre ad alcuni compagni, questa battaglia antifascista, cioè antirazzista in particolare, tant'è che si legava poi anche con quell'esperienza dell'ultras contro il razzismo, insomma, di Bologna, eccetera, che a sua volta si richiamava l'esperienza di un gruppo tedesco, che è anche quello un gruppo di riferimento per il movimento antinazista tedesco, che facendo parte di una curva, insomma, hanno sempre avuto anche una forte determinazione politica, antirazzista, insomma. E quindi, dicevo, questi compagni hanno portato avanti questa cosa e hanno, sono, diciamo, questa memoria, quindi di questa matrice, ha fatto sì che nel momento in cui c'è stata l'ultima stretta repressiva, giustamente come dicevi tu, il calcio sempre più mercantile, perché a volte sembrano cose banali, però in realtà il rifiuto dei biglietti gratis, il rifiuto di certe cose che sembrano delle cose di poco conto, in realtà sono delle scelte di valore. Che sono piccole cose, ma in realtà sono cose che significano indipendenza psicologica, ma non solo psicologica, ma proprio fisica, materiale, da quella che è la possibilità di essere guidati da una società sportiva, da un qualcosa del genere. Cioè c'è un vero desiderio di vedere il calcio libero da quello che purtroppo invece è un mercato devastante. Insomma, per concludere, insomma, una parte di questo collettivo, nel momento in cui sono state le ultime leggi repressive, ha deciso di non sviluppare più la sua militanza all'interno di un progetto di cura, ma tentare un progetto di percorso politico. Che si è sviluppato all'interno di un'occupazione di una casa per fini abitativi, e poi lì ci si è conosciuti, si è rincontrati ed è ripresa l'attività di questo collettivo che adesso fa parte appunto del progetto Guernica. E quindi credo che, insomma, la presentazione del libro è un'occasione veramente interessante in questo senso.
Sai, questa cosa dei biglietti gratis non solo è una cosa che alla fine degli anni 80, primi anni 90, quando a mio avviso c'è stato il cambiamento forte nella curva della Roma, nelle curve in generale, insomma, quando si sono spostato a destra, è stato un momento di discussioni, fratture, liti, perché sicuramente c'era tutta una parte di giovani ultra che voleva rompere questo meccanismo che preesisteva. Esisteva nel Cux, esisteva in tanti gruppi, quello di avere biglietti gratis o i soldi per le coreografie o il magazzino all'interno dello stadio per mettere le proprie cose. Voleva rompere, cioè non voleva più avere questo tipo di dipendenza, rapporto con la società. C'è stato tutto un gruppo di ultra, probabilmente più anziani d'età, insomma, che hanno usato questa spinta giovanile ai loro fini, ma poi di fatto si sono rialleate con le società. A Roma l'esperienza più clamorosa è stata quella degli Irriducibili, insomma, che sono nati come movimento di ribellismo apolitico e si sono presto caratterizzati, rompendo quello che era il gruppo storico della Curva Nord della Lazio, dico il supporter, aggregando tutta una serie di ragazzi e ragazze nuovi, giovani, oppure chi si era stancato in una certa modalità di fare tifo, e poi ne hanno riprodotto uno identico se non peggiore, uno fortemente politicizzato a destra, fortemente razzista, mettendo piedi poi un vero e proprio circuito da società per azioni. Insomma, a Roma è pieno ormai da vent'anni di locali gestiti dagli Irriducibili, insomma, che non hanno nulla di ribelle, non hanno nulla di contrario al mercato, anzi stanno dentro completamente, tant'è che tutte le ultime storie, quelle con Lotito, i problemi che ci hanno avuto, dovuti proprio al fatto che questo presidente e questa società non ha sganciato soldi, non ha dato più raccomandazioni, non ha aperto più porte, per cui su quello sostanzialmente che da 5 anni si scornano. Su questo i gruppi nuovi o pseudo nuovi della destra, alleati con fette di criminalità, purtroppo sono stati molto bravi e capaci a distruggere quello che esisteva prima e a ricrearlo a loro vantaggio spostandolo tutto a destra.
Cosa che ti volevo chiedere, nel senso che secondo me molti pensano che, dato che ogni ultra è legato alla sua squadra, quindi e sostanzialmente diciamo, questo fa pensare al discorso della propria città, del campanilismo, eccetera, quindi si pensa che sia facile per questo identificare il percorso degli ultras con un percorso di destra. Secondo te perché invece non è esattamente così, non è necessariamente così?
Beh, certo, gli ultimi, almeno gli ultimi 15 anni è difficile smentire questa affermazione, perché nella stragrande maggioranza dei casi è andato a destra questo percorso. E sai, tutta una serie di compagni dei primi anni, degli anni 70, seconda metà, prima metà degli anni 70, erano estremamente contrari alla presenza politica all'interno degli stati e delle curve. Insomma, tanti compagni con cui ho parlato, ho fatto delle interviste orali, farmi raccontare le cose. Il movimento del 77 ha un po' rotto molto questo tabù. Già esistevano compagni che andavano allo stadio dai tempi degli Ultras Granata del Toro nel 69, non è che non esistessero, però c'era tutto un settore di compagni militanti, di quelli insomma, che erano estremamente contrari a questa presenza, perché sostanzialmente pensavano che la curva era uno spazio interclassista, per cui era difficile poter intervenire, e che sostanzialmente c'era in qualche modo una spinta a valorizzare questo gioco portato avanti dalla società, non esclusivamente nel dare i soldi ai calciatori, alla società, che è sicuramente criticabile, insomma, ma anche c'era lo spazio degli anni 70 in cui le curve in qualche modo sono state effettivamente una valvola di sfogo, in cui depoliticizzate rispetto a quello che avveniva fuori nei quartieri, nelle fabbriche, nei posti di lavoro in generale, tant'è che fino a Roma al 79, alla morte di Paparelli, all'interno degli stadi c'erano incidenti, scontri pesantissimi, e l'attenzione della polizia era ridicolo rispetto a quello che poteva esserci rispetto a un'università occupata, occupazione di case dove si presentavano ovviamente sempre in maniera forzata, per cui in quel senso ha un po' giocato a favore di un concetto di destra magari generico, non militante, quello di portare gli ultras su quel terreno aggregativo. A mio avviso un po' è successo, poi per tante persone, che ne so, sottoscritto, ma non solo, tante compagno, a un certo punto era diventato, a parte la curva, era diventato un posto invivibile per la presenza della destra, ma era anche inconcepibile, pensavo prima a quello che dicevi dei bolognesi, era diventato inconcepibile magari andarsi a scontrare con un altro gruppo ultras che erano compagni, e poi avere a fianco un nazista solo perché era della Roma. È stata una contraddizione per me troppo forte, non l'ho più retta e ho chiuso quella porta, insomma, ma non solo fosse per me, poco rilevante. Per fortuna tantissima gente ha fatto un po' questa scelta, no? Un po' mi veniva da pensare, non so, con bolognesi che raccontavi tu dell'episodio, non so, era un gruppo di sinistra.
Sono venuti in realtà, sì.
Capito? Cioè, queste contraddizioni poi sono difficili, no? Cioè, io tante volte mi sono trovato di fronte ai gruppi ultra che
con loro.
No, capito? Meno male, dai. Però che ci troviamo di fronte ai gruppi ultra dell'Atalanta o del Torino o del Genoa, che erano compagni, per cui quando una fetta di giovani compagni ultra si è politicizzata, ha preso un po' le distanze da questo aspetto, perché era impensabile scontrarsi con un compagno solo perché era dell'Atalanta, non aveva più senso a un certo punto, insomma.
Non pensi che anche nelle curve di sinistra, diciamo, al di là delle curve storiche di destra, cioè negli anni 90, che bene o male noi abbiamo vissuto all'interno di una curva di sinistra, come quella che era di moda, ci sia stato un po' il discorso della politicità della curva stessa, sia stato un alleato molto forte per poi dell'espandersi delle destre, comunque se non dichiarate, però con un atteggiamento di destra delle curve. A Modena, ad esempio, su 7 anni una parte della curva e anche per virgolette di compagni della curva stessa dicevano no, perché noi dobbiamo tenere in Modena perché la maglia è la maglia e non bisogna fare distinzione tra quelli di destra e quelli di sinistra. che ha poi portato in un certo periodo degli anni 90 a avere una curva come risposta da parte nostra ancora più politizzata. Qui c'è stata una frattura che ha portato comunque a una rottura e ha portato comunque la curva di moda, non dico di essere di destra, però non avere quella politicità che effettivamente nel mondo ultra odierno tira molto a destra. Quindi è stato un po' anche un suicidio secondo me da parte dei compagni all'interno delle curve. Hanno fatto un'apertura per la politicità, per la maglia, per la squadra, così lasciando quel campo secondo me a quello che ho detto prima, cioè il discorso del campanilismo, è più facile portarlo a destra nei giorni nostri che portarlo a sinistra, quindi la politicità secondo me è stato un male che non abbiamo saputo gestire come compagni.
Ma tu dici quindi che come compagni non bisognava portare le curve a sinistra in maniera dichiarata?
No, tu dici più a sinistra, non volare nel senso di diventare politiche per il discorso della maglia, per il discorso di modenesi o essere tutti romani o polinesi, nel senso che l'esperienza nostra a Modena proprio.
Sì, ma assolutamente sì, cioè non so, forse per me personalmente a 16 anni poteva valere il concetto, cioè la Roma prima di tutto, ok? Già a 18 anni ero diventato un militante, un comunista, in un centro sociale, era un concetto che non sentivo più mio, insomma ero ancora tifoso della Roma, magari andavo ancora allo stadio, ma ovviamente il mio impegno, la mia coscienza erano cambiati, per cui non avrei mai fatto il discorso, no, questa curva deve rimanere apolitica, per me non aveva più senso. Poi sì, sicuramente il problema è stato usato bene dalla destra, quello di portare le curve a destra, i compagni probabilmente, però non era un problema di curva, era un problema in generale di tutta la società, hanno perso un po' il livello di politicizzazione, la capacità di sentire come i tempi, io per primo mi ci metto, come i tempi cambiavano, e quindi sicuramente tendere all'idea una curva politica diventa una curva di destra, per cui è meglio che la caratterizzi a sinistra se ci vuoi fare un intervento, se scegli che quello è un terreno aggregativo, vuoi fare un percorso di lotta, meglio che la caratterizzi a sinistra. Le curve apolitiche, fatto l'esempio della Roma, sostanzialmente 87 era una curva politica, due anni dopo era una curva, basta e prendi una fotografia di una qualsiasi partita dell'89 della Roma, era già piena di celtiche, non vedi un Che Guevara neanche, non lo vedi, chi ha provato già dall'89, poi dopo non c'è stato più, cioè la partita l'hanno vinta nell'89, nel 90, non l'hanno vinta nel 94, nel 99, lì era già chiusa. E la curva sud della Roma era ed è piena di compagni, non è che non ci sono, anche militanti, cioè ci sono, ce ne sono tantissimi, forse numericamente sono pure la maggioranza, solo che non sono organizzati, mentre i gruppi fascisti presenti sono organizzati, sono radicati all'interno della curva, per cui hanno il controllo totale, assoluto. Sicuramente non aver tentato il discorso apolitico dell'unità per la maglia, per la squadra, a mio avviso ha favorito la destra un po' in tutta Italia, insomma, cioè, che ne so, la curva dell'Atalanta era una delle curve più a sinistra, fino al 98 ancora facevano gli scontri contro la polizia con Che Guevara in mano, poi quando è passata la linea dei Wild Chaos, quando la Lega ha stravinto nel nord Italia, hanno cercato di fare una curva politica, non dico che oggi una curva dell'Atalanta è come quella della Lazio, per fortuna no, però non è una curva di sinistra, neanche, ci saranno ancora un sacco di compagni, ma non è una curva di sinistra.
La Roma avete poi avuto anche Ciarapico,
sì, come dicevo, Ciarapico ci ha dato un bel aiuto, insomma. Eh sì, certo. Beh, perché lì l'intreccio tra società, finanza e gruppi ultras è stato devastante, perché lì sono girati decine e decine e decine di milioni, per cui gruppi ultras che si reggevano sull'autofinanziamento, quando i servizi arrivava a 30 milioni nel giro di 6 mesi, le cose sono cambiate totalmente. totalmente, cioè gruppi che facevano dei pullman per le trasferte non facevano pagare i tifosi perché il pullman era pagato con i soldi a nero della società. Quello all'inizio diventa un strumento d'aggregazione fortissimo. Cioè, trasferta gratis, la gente viene con te, per cui tu la aggreghi. Poi dopo te la fanno pagare la trasferta dopo 6 mesi, un anno, ti vendono i gadget, c'è stata l'esplosione dei gadget tutti i tipi, per cui tutti i soldi che ha gestito la destra peggiore di Roma, che appunto presumo pure in altre città, a Roma c'ha avuto sempre un legame storico a destra fascista con la criminalità organizzata, che era criminalità organizzata che però strizzava l'occhio a questa destra, e dalla metà degli anni 70 è sempre stato così e ha prodotto disastri in città.
Io volevo chiederti un'altra cosa riguardo, noi abbiamo fatto una, come al fine abbiamo fatto un'inchiesta su Casa Pound e nel filone che si era aperto nell'inchiesta riguardo al legame tra gli ultras e blocco studentesco è morto quasi subito questo legame, e spiego subito perché. È un film che magari tu riuscivi a darmi una lettura. Sostanzialmente il legame tra blocco studentesco e gli ultras non avviene, quindi anche poi la nascita di Casa Pound eccetera, non avviene su un livello di politicizzazione spinta degli ultras. Cioè, ovvero alcuni estremisti, insomma, di destra che fanno parte di questo gruppo affermavano che se c'era di spaccare qualcosa, c'era da fare a botte, eccetera, gli ultras riuscivano ad arrivare. Però in realtà se li invitavi ad alcune riunioni politiche, loro si rifiutavano completamente di partecipare. Cioè non c'è una partecipazione attiva politica degli ultras, ad esempio a Roma, se della Lazio, se della Roma, rispetto ad attività politiche che uscivano dall'assembramento o lo scontro rispetto a questo. E quindi come vedi questo legame in futuro rispetto soprattutto a esperienze eclatanti in Europa, e mi viene sempre in mente, perché per me è un esempio che tengo sempre molto a bada nell'attività dei gruppi, che fu quello del comandante Arkan della Stella Rossa di Belgrado, che non dimentichiamolo mai, Arkan organizzò gli ultras della Stella Rossa di Belgrado, diventò uno dei più feroci gruppi paramilitari durante la guerra di Jugoslavia. Ora, questo legame, come lo vedi, se in realtà continuerà su questa cosa, o vedi uno sviluppo rispetto a questo possibile legame con la destra attiva politicizzata, che non solo il riconoscersi in una squadra, che per una destra credo sia un po' più facile rispetto a una sinistra, perché il riconoscersi la fedeltà a una squadra riesce a racchiudere in simboli molto forti, la bandiera piuttosto che lo scudetto, cosa che è tipicamente è classica nella costruzione culturale di un assemblamento di destra, rispetto a quello che può essere solo essenzialmente e la sinistra. Mi ricordo le Brigate Rossonere, per esempio, di Milano, avevano la Che Guevara al centro, si riconoscevano in quello, ma in quanto è un'espressione politica di un atteggiamento. Molti altri magari portano Che Guevara, anche Casa Pound, per dire Che Guevara ce l'ha, lo usa come rivoluzionario, voglio dire genericamente, lasciandolo più come strumento di simbolismo che non di analisi politica rispetto a questo. Ora questo, come vedi,
sì, lo usano in maniera strumentale,
sì, infatti come simbolismo,
aggregativa in qualche misura.
Quindi,
ci provano
c'è possibilità di fare questo passaggio degli ultras di estrema destra diventare pubblicizzati attivi all'interno di gruppi politici attivi di destra, oppure rimanere solo a se stesso legato al calcio?
Guarda, questo legame esiste da tantissimi anni, ed è un legame che per nostra fortuna di compagni non ha funzionato bene come volevano i nazisti in tutti gli anni 90, insomma. Poi arrivo velocemente a Casa Pound, che ha una sua particolarità, nel senso che dalla fine degli anni 80 a quando si candidò Fini come sindaco di Roma nel 93, i gruppi politici, l'MSI, ma anche Meridiano Zero, Movimento Politico, sostanzialmente dettero indicazione di voto alla curva della Roma, alla curva della Lazio per Fini, e l'MSI e poi Alleanza Nazionale ha preso migliaia e migliaia di voti nelle curve, tant'è che alcuni capi ultra si candidarono alle liste, diciamo più presentabili, perché poi erano personaggi con una fedina penale lunghissima, per cui non potevano proprio esibirli tranquillamente, no? Però all'interno dei consigli municipali sono stati candidati ed eletti all'interno delle file di Alleanza Nazionale, per cui il legame c'è stato e come, e era un legame che per i partiti di destra, Alleanza Nazionale, poi le spaccature che ci ha avuto e messe di fiamme eccetera eccetera, significavano voti, aggregazione, aiuto, manovalanza quando serviva per manifestazioni o presidio, attacchinaggi, cose di questo tipo, e il corrispettivo erano soldi ed erano le promesse di lasciare mano libera agli ultras, evitare che la polizia spaccasse le curve. Insomma, il convegno storico che ci fu a Roma a metà degli anni 90 con Gaspari, che lo intitolò Una patria chiamata curva, in cui parteciparono romanisti e laziali tutti uniti tranquillamente sotto il simbolo di Alleanza Nazionale. Poi cosa è successo? Anche i più stupidi degli ultra nazisti hanno capito che le cose non giravano bene, perché la Digos romana, poi con tutte le misure restrittive del governo nazionale, oggettivamente ci è andata con la mano pesante con gli ultranazisti. Sarei un bugiardo se dicessi li hanno lasciati tranquilli di fare quello che volevano. No, Daspo, denunce, botte, galera, gli ultimi 15-16 anni li hanno presi e come, insomma, sia in curva nord che in curva sud, per cui ci sono state una serie di fratture, insomma, anche i più stupidi degli ultranazisti hanno preso le distanze dall'Alleanza Nazionale o dalla Fiamma, perché hanno capito che erano false promesse, insomma, perché Gaspari come vice ministro degli interni ci è andato pesante con loro, non li ha aiutati per niente. Per cui questo passaggio in parte c'è stato, perché nelle curve ci sono dei militanti, insomma, chi ha letto le ultime inchieste che hanno portato a 27 condanne di ultra della Roma, della Lazio e militanti dell'estrema destra, nazisti della città, vede che c'è stata un'associazione reale in cui si sono uniti, hanno fatto azioni sia prettamente politiche come l'assalto al concerto della banda Bassotti a Villa Ada, che fu una cosa clamorosa, cioè anche nell'immaginario, questi partirono da Piazza Vescovio, che era la piazza storica nera di Roma, perché nel 78 fu ucciso lì un militante fascista del Fronte della Gioventù, per cui diventava la piazza del martirio per loro, piazza in cui tuttora, poi c'è la sede Forza Nuova oggi, insomma, se vai con una kefia vieni picchiato in giro di un secondo. Partirono da questa piazza e fecero 2 chilometri a piedi in cordone, in piena notte, insomma, con bastoni, bomboni sfasciando macchie, arrivano al concerto, fecero questa aggressione e tornarono indietro in una città militarizzata come Roma, che come ti muovi c'è una volante, una gazzella, vigili urbani, alla fine non furono toccati, non furono fermati. E poi per l'assalto alle caserme dopo la morte di Gabriele Sandri, una cosa clamorosa, cioè insomma, un assalto alle caserme non si vedeva da 30 anni in città, non sono stati toccati, però adesso sono stati tutti rinviati a giudizio e condannati, e se vedi i nomi e cognomi di quei militanti, è gente storica della curva nord, della curva sud, ma gente storica, cioè ultra che stanno lì da 20 anni almeno, e militanti dei gruppi nazisti, per cui questo anello di collegamento c'è sempre stata. Per fortuna non sono riusciti a trascinarsi dietro 5.000 persone, certo lì noi saremmo stati spazzati via, però tuttora esiste, perché loro, tutta la campagna contro la tessera del tifoso a Roma l'ha portata avanti Casa Pound sostanzialmente, e come fanno loro, ovviamente non l'hanno marchiata con la firma e l'aspetto più politico, perché cercano di portare con sé giovani ultra, studenti, persone che frequentano lo stadio, ma loro hanno una sede a Roma che è il circolo futurista di Casalbertone, tristemente noto per assalti contro le case occupate del quartiere, contro il centro sociale di Compagna Casa Albertone, che quando l'hanno aperto è stato estremamente aggressivo nel territorio, insomma, no? Azioni squadristiche così, che ospita all'interno la sede del gruppo Padroni di Casa, è un gruppo della Roma, un gruppo nazista i cui componenti sono nazisti storici della città, che fa politica attiva all'interno della curva sud. E se quel legame non sono riuscito a portarlo tanto avanti, non è né tanto per demerito loro, né tanto purtroppo per merito nostro come compagni, quanto perché dopo una, due, tre azioni squadristiche, risse all'interno della curva sud, la Digos ci è andata con la mano pesante, ne ha arrestati 4, ne ha denunciati 30, gli ha chiuso la sede per un mese, gli ha detto, gli ha fatto capire in qualche misura che ci sono dei limiti che non possono superare, insomma. Però quel legame c'è, la sede Padroni di Casa sono ospite fisso a Gianluca Iannone di Casa Pound, per cui il legame è più diretto e chiaro di così, è incredibile, insomma. Adesso si sono un po' ritirati, appunto, perché ci hanno avuto un'azione repressiva da parte della Digos forte, che, insomma, per quanto li lasci fare, mo io non sarò l'ultimo a fare la apologia positiva della Digos romana, però per quanto li lasci fare, insomma, non gli permette di fare il bello e il cattivo tempo in città, anche perché sono un manipolo di nazisti che è mal visto dalla PDL stessa, per cui i loro agganci politici 15 anni fa erano buoni, oggi sono ridotti al minimo, per cui più di tanto non possono fare, insomma. Però esistono, tant'è che tutta la campagna l'anno scorso, il movimento e l'onda, né rossi né neri, solo liberi pensieri, hanno portato avanti i loro Padroni di Casa e Casa Pound, tant'è che gli scontri famosi a Piazza Navona, nelle foto, per chi di noi li conosce, insomma, ci stanno militanti nazisti ultra della Roma e ultra della Lazio, tutti insieme. Uno di questi era il nipote del vice capo della Digos, che li salvò letteralmente quel giorno, insomma, no? Chi ha visto in mai furono letteralmente salvati. Questo legame c'è, non riescono, per nostra fortuna, a tramutarlo in un'organizzazione di massa, questo no, però il legame c'è, a volte riescono a fare cose positive, a volte no.
Io ho domande, delle curiosità da te, su internet. Prima è stato un periodo che, facendo gli asini, si andava su internet, su YouTube, a guardare un po' di video vecchi, si era un po' concentrati su i cori del Cus, di Fedein, quelle cose lì. Allora io ho trovato un documentario dove fanno proprio a fare un'intervista a quelli di Fedein, dove proprio, cioè, danno contro a quelli del Cus, quindi già lì un gruppo che si dichiara di sinistra, poi anche sentendo le interviste non sanno neanche, cioè molti non sanno neanche perché si chiamavano in quel modo lì. Magari già lì si poteva intravedere qualcosa di contrapposto a un gruppo che magari, sì, subito come detto è partito, facendo politica, ma dopo un po' si è messo di mezzo, insomma, in una parte politica. Cioè lì una curiosità giusto per capire come mai poi, anche arrivando adesso, tu dici che ci sono tutti i gruppi più forti della curva, sono tutti di destra, ci sono anche molti compagni, però questo scelone di fede rimane in quella curva lì, giusto capire anche un po' gli equilibri, i pesi, magari già all'epoca e adesso, come questo, sono giusto con le mie curiosità. Poi i ragionamenti che hai fatto sono stati un po', insomma, tutti i ragionamenti che ho sempre fatto io sin da quando vado allo stadio, nel senso, non a caso io, sì, frequentavo la curva del Modena, però non ho mai fatto parte, diciamo, del gruppo delle brigate, insomma, andavo via con loro, andavo per i fatti miei, poi il curvo più o meno si posizionava lì, proprio perché sempre nel mio concetto di compagno c'è proprio questa cosa qua che andare a scontrare con dei compagni, secondo me, non ha una logica, anche perché dal mio punto di vista proprio come fattore sociale, secondo me la curva sarebbe stata un... cioè doveva, e secondo me anche tuttora, però adesso è molto più difficile, deve essere un bacino sociale dove secondo me i compagni dovrebbero lavorarci, perché alla fine, come ha detto Enrico, la curva è espressione di tanta socialità, insomma, dall'operaio a quello che non ha un soldo, all'avvocato, insomma, insomma è sempre un bacino valido per andarci a lavorare. E non a caso non ho mai fatto parte ufficialmente di nessun gruppo per questo motivo qua. E l'altra cosa è proprio, io l'anomalia di Santi, secondo me quella è proprio un'anomalia del mondo, di quel mondo lì, perché se non sbaglio, questo mi farei correggere a te, Sandri è stato ucciso in quel modo lì, ok, ultra sedano, però comunque io facevo parte della banda Noati, della Lazio, mi sembra di adesso poi quello mi correggerai te. Comunque era uno abbastanza riconosciuto in certi locali di Roma, andava, e secondo me anche lì i gruppi di... Io lo chiamo anomalia perché non capisco come... Adesso non so come farlo capire, però il fatto di anche quei gruppi di sinistra che hanno preso posizione su questo omicidio qua in quanto ultra, secondo me è un'anomalia proprio per quella. Secondo me questo qua è un razziale, un fascista o di destra, insomma, quello che tu, chiamiamolo come vogliamo, ma è anche lì prendere posizione in quanto ultra è un'anomalia, anche per un gruppo di sinistra che fa ultra. Che poi tu vai a vedere dentro vai a conoscere il personaggio e non puoi prendere posizione su, cioè, posizione a favore, cioè per l'ultra in quanto tale al personaggio. Non a caso io, insomma, condivido molto una posizione che ho preso anche perché ogni tanto frequento quella curva lì, quando riesco, quella di Terni, dove sì, loro hanno detto qualcosa sulla questione, però sono un gruppo che per quanto riguarda riunioni nazionali, così loro non si schierano, non vanno mai a riunioni ultra dove ci sono anche gruppi di destra, cioè loro questo concetto non lo concepiscono, cioè io non vado a fare riunioni con un fascista, quindi era un mio nemico. E secondo me lì, quello lì, anche dopo ci sono state una serie di manifestazioni unite, beh, quella è un'anomalia del mondo tra, che è appunto per quello che noi come compagni, secondo me, dovremmo tenere conto del bacino che può portare una curva per potersi andare a lavorare. È molto difficile, perché tutti i ragionamenti che sono stati fatti è vero, quando una curva è a politica, che potrebbe essere un bacino dove cominciare a entrarci, se non sei bravo a sfruttare e a capire come far emergere una lotta, tu quel problema lì la perdi. E abbiamo visto tutto, proprio è stato il 2005, sono i 30 anni della brigata, nel 2005 è stata una tragedia, sono morte le brigate giallo-blu, le brigate nero-azzurre dell'Atalanta, sono sparite, le brigate Venezia e anche le brigate rossonere, la Fossa dei Leoni. E non a caso, se tu vai a vedere tutto quello che è emerso dalla loro dalla loro scomparsa, hanno preso auge tutti quei gruppi che, diciamo così, erano di secondo piano, e adesso, tramite, come hai detto te, la criminalità organizzata, le minacce alle società oppure le società che collaborano, stanno prendendo auge. E quello che diceva lui di Castle Pound, delle destre che ci lavorano così, secondo me non è da sottovalutare, perché è vero che la Digos di Roma magari è intervenuta in tempo e per fortuna per noi non ha diciamo così momentaneamente tagliato il fatto che ci possono lavorare, però se un gruppo di destra è intelligente su una curva come quella della Roma e comincia a farci il lavoro che ci deve fare, come secondo me dovremmo fare noi in certi posti, lì il bacino lo trovi, perché adesso siamo in una società dove c'è del disagio, e storicamente è conosciuto che quando c'è una crisi come questa qui, lo spostamento è verso destra e non verso sinistra. Quindi secondo me il bacino della curva non va sottovalutato, proprio anche noi come compagni non va sottovalutato. Il problema qual è? Che hanno creato un sistema repressivo tale per cui chi te lo fa fare andare allo stadio. E poi anche se va allo stadio a fare un certo tipo di lavoro deve entrare in logiche anche da stadio, perché se no dopo non viene riconosciuto come interno a un contratto.
Certo.
Quindi dopo vai a rischiare delle diffide, delle denunce, il DASPO, che cosa? Adesso per niente. Poi devo fare anche un'altra riflessione sul tu parlavi di irriducibili SPA, anche quella secondo me è un'altra anomalia per uno che si considera un ultras. Per uno che si considera un ultras, stare dentro all'interno di una curva dove c'hai delle logiche di mercato, quando fai l'ultra, dove sei l'uomo degli amici, io faccio solo l'uomo, ma c'è un altro, secondo me l'ultras ha un altro concetto di stare dentro di una curva, non di stare dentro a una curva con logiche di mercato. E anche lì non si capisce come mai loro potranno essere forti finché vogliono, ma la gente poi dopo, quando non capisce certe logiche, secondo me dovrebbe fare alcuni ragionamenti, invece non avvengono questi ragionamenti qua, perché si pensa solo io tifo Lazio, tifo Roma, quello che è, e non mi interessa cosa succede sotto dove sono i capi di tratto. Un altro esempio, cioè un esempio più famoso, secondo me, che viene un po' nel giro, è quello della Coppa della Juve, quando sono usciti dal carcere i drughi, che a Torino ci sono state settimane di scontri e accoltellamenti con i fighter per tornare a capo della curva, droga, biglietti, materiale, minaccia alla società, rapporti con la società, che all'epoca c'era la società di Moggi. Questo qua sono tutta una serie di cose, di anomalie che insomma noi magari non gli diamo il giusto peso, ma in quanto la curva è un bacino in certe città, come può essere Roma, molto ampio, secondo me i compagni insomma non devono sperare che si radino a bloccare i movimenti della destra, ma secondo me è un lavoro andrebbe tornato a fare. Il perché non viene fatto secondo me è proprio perché siamo ancora troppo disuniti e ci frammentiamo con troppa facilità con i compagni. Secondo me è uno dei miei ragionamenti che ho sempre fatto e faccio quando si parla di tra. Secondo me dal punto di vista politico okay, c'è la squadra e tutto, però insomma, il bacino della curva potrebbe ritornare fondamentale per un po' e tornarsi a fare dei ragionamenti, delle logiche. Anche adesso il problema si giusto perché in certe città ti vai a scontrare con delle logiche che per noi sono abbastanza consolidate, perché comunque sono abbastanza consolidate, soprattutto quella degli irriducibili. Ma insomma, poi a parte queste riflessioni, la mia curiosità è proprio capire un po', tornando indietro nel tempo, tra Cus e Fedein, tutto quello che c'è stato.
Guarda, quel documentario, quello del 1980 fatto da Rai 2, che fu fatto dopo la morte di Vincenzo Paparelli, un tifoso della Lazio che fu ucciso da uno del comando ultra che sparò un razzo da curva a curva, lo prese in pieno viso e lo uccise. Per cui quel documentario fatto da Rai 2 dell'epoca cerca di essere un po' un'inchiesta sul campo, perché c'era stato questo omicidio, era stato il primo omicidio all'interno degli stadi italiani e cercava un po' di raccontare quello erano i gruppi ultra dall'interno, insomma. E secondo me in parte racconta bene pure quello che era il Cux allora, quello che erano i Fedain, purtroppo racconta pure un po' un po' di miseria umana e politica che c'era all'interno di quei gruppi, insomma. Il Cux pur define, perché quelli che furono intervistati non erano militanti, erano genericamente compagni, partecipavano alle manifestazioni, calcola nell'80 a Roma c'era già stata c'era stato il riflusso, c'era una marea di compagni e compagne in galera, c'era l'eroina che stava devastando i quartieri e che aveva sedotto un sacco di compagni. Purtroppo le sedi stavano chiudendo, le sedi politiche, cioè quel documentario racconta pure un pezzo quando la sconfitta era già maturata. Non stavi nel 77, stavi a metà dell'80, la sconfitta era più che maturata. E in quel documentario i compagni più militanti che facevano parte sia del CUX e del FEDAIN non si fecero intervistare, non vollero. Questo perché alcuni compagni poi negli anni ci ho parlato, mi sono fatto raccontare la genesi di quel documentario, come erano andati, e i compagni, insomma, che quell'epoca si tenevano abbastanza lontani dalla televisione, non si fecero intervistare per scelta politica, per cui quelli che furono intervistati erano oltre a tutti gli effetti a pieno titolo, che stavano tutte le domeniche in curva, insomma. E emerge quella che era un po' la rottura, perché il CUX era nato da 3 anni e aveva all'interno all'epoca anche un gruppo di destra come i Boys. Parliamo dell'80, che nel 77, quando nasce il CUX, tutti i gruppi che esistevano in Curva Sud si uniscono e formano il Comando Ultra Curva Sud, lo striscione unico, gruppo unico. Qualcuno mantiene il loro striscione, ma sostanzialmente fa parte del CUX. L'unico gruppo grande, insomma, poi magari c'era il gruppetto dei ragazzi del quartiere, ma era una cosa piccola. L'unico gruppo grande che rimane autonomo dal CUX sono i FEDAIN, che era un gruppo sostanzialmente di quartiere, che era il Quadraro, che era un quartiere con una storia operaia, comunista, fortissima, famoso per rastrellamento nazista del 44, per l'opposizione ai nazisti fin dall'epoca, e tuttora è uno dei quartieri a Roma dove i fascisti quasi non esistono, dove ci sono diverse sedi politiche, centri sociali, è un quartiere sicuramente di sinistra, insomma. E i FEDAIN sostanzialmente, loro sono sempre stati un gruppo che non è mai... Quello fu forse l'unica volta, magari sbaglio con la memoria, in cui si sono fatti intervistare. Loro non, neanche un libro di qualche anno fa che racconta la storia della Curva Sud fatto da ultra autentici della Roma, loro non hanno rilasciato interviste, perché dicono: noi non parliamo con la stampa di alcun tipo. E l'accusa che muovevano al CUX era quella di essere diventato un gruppo riformista che aveva anche elementi di destra al proprio interno. Questo fu un motivo di polemica e rottura, però sostanzialmente il motivo loro di rimanere FEDAIN e non far parte del gruppo del CUX era che era un gruppo di quartiere, ci tenevano, una sorta di campanilismo nel campanilismo, insomma, quartiere nella città, per cui sì, sta un po' al limite della follia, però era così. FEDAIN sono sempre stati così e tuttora sono così. Sicuramente non esprimevano un livello di coscienza politica alta, ma anche perché, come dicevo, quelli che sono stati intervistati non erano compagni militanti, erano oltre a tutti gli effetti che frequentavano le sedi politiche, partecipavano alle manifestazioni, ma che non erano militanti, per cui, insomma, quel documentario ho visto un sacco di volte. Sì, poi più lo vedo con gli anni e più esprime, secondo me, un po' di miseria, a mio avviso. E invece sulla cosa di Sandri, che insomma io non andavo già più allo stadio, tutta una cosa ho vissuto indirettamente, raccontata da compagni, amici, così. Che dire, insomma, è stata una storia, guarda, per quello che ne so io, ma non ne so tantissimo. Lui era di destra, ma era iscritto alla sezione Forza Italia della Balduina, non era iscritto a N o alla Fiamma, non era, per quello che ne so io, non era un militante fascista, era genericamente di destra. Aveva degli amici fascisti? Sicuramente sì, sono stati loro stessi che l'hanno dichiarato e si sono fatti difensori della memoria del loro amico, insomma. Però hanno sempre tenuto a precisare che lui non era un militante, insomma, mi è sembrato pure chiaro leggendo un sacco di cose. Se fosse stato un militante l'avrebbero rivendicato come un camerata caduto, non l'hanno fatto, insomma. I fascisti, se muore un camerata, lo rivendicano un camerata caduto, non l'hanno fatto perché non lo era, insomma. Era genericamente di destra, sai, stava a Balduina in curva nord, gli amici fascisti, è quasi impossibile non averli, cioè stai in uno dei quartieri più neri di Roma, la curva più nera di Roma, è impossibile. Sulle scelte dei gruppi ultra, che dire, secondo me non sono state tanto, però a mio giudizio proprio dall'esterno, sul fatto che lui era un ultra, secondo me sono state fatte sulla considerazione che quell'omicidio è stata una follia, nel senso che veramente poteva capitare, non dico a chiunque, ma quasi, cioè c'era stata la storia, la sappiamo tutti ormai, c'è stata una rissa all'interno dell'autogrill, ce ne sono state a migliaia di risse all'interno dell'autogrill da quando esistono, non dico gli ultra, i tifosi proprio, cioè ne sono state a migliaia. E quel matto di spacca rotella ha tirato fuori la pistola e ha sparato da una parte all'altra dell'autostrada e si poteva uccidere chiunque, poteva uccidere la macchina, qualcuno che guidava un'altra macchina. Guarda, è stato pure, non lo so, un caso che è riuscito a uccidere uno dei partecipanti alla rissa, perché quando tu spari a altezza d'uomo prendendo la mira, come meglio di me l'hanno spiegato i periti in tribunale, da una parte all'altra dell'autostrada, è chiaro, puoi uccidere chiunque. Ma poteva uccidere pure un collega suo che passava dall'altra parte, la follia totale, insomma. Quello secondo me è la cosa che ha mosso una rabbia, un odio generalizzato, un'indignazione, perché poi gli ultra hanno espresso odio, i fascisti hanno espresso odio. C'erano pure un sacco di compagni, un sacco, qualche compagno quella sera a Roma è andato a fare gli scontri con cui ho parlato e gli ho detto: secondo me sei scemo, sei un imbecille, perché erano il 90% erano nazisti, non militanti, però c'hai al collo la spastica, non so come chiamarti, insomma. Per cui io non ci sarei, con tutto l'odio per la polizia e la rabbia per un omicidio del genere che veramente manifesta il potere assoluto che ci hanno le divise in Italia, io non ci sono andato a fare gli scontri con i nazisti, insomma, non ci andrei mai, per cui l'ho ritenuta una follia quella scelta di alcuni compagni, però compagni che ci sono andati, insomma, io ho detto, ne sei scemo, no? Una follia, insomma, qualcuno ha discusso, preso le distanze, ho detto no, non si può arrivare a questo punto, però secondo me l'indignazione è stata questa, che spaccarotella dimostrato di essere un dio, cioè decide sulla vita della persona come un dio, te sparo, ti ammazzo, tanto non sarò mai toccato dalla giustizia di questo paese, così come il processo di primo grado ha già dimostrato, continua a esercitare la sua funzione di poliziotto senza problemi. La situazione fosse stata inversa, un ultra sparava un poliziotto, si era già preso 30 anni oltre a una serie di botte infinite, sarà già preso 30 anni di galera col 270 bis. No?